Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla trasmissione di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E avevamo introdotto la volta scorsa la prima persecuzione dei cristiani sotto Nerone a partire dall'estate del 64 d.C. E questa persecuzione è forse la più celebre, proprio perché fu la prima così grave, duratura e terribile nelle sue conseguenze. Si può dire che sia la più famosa, anche se non sarà né la più lunga né la più significativa come numero delle vittime. Però di fatto ha una fama giusta perché appunto segnò l'inizio di un lungo periodo di 3 secoli di persecuzioni, fino al 313 anno dell'editto di Costantino, che stabilisce in modo definitivo che il cristianesimo è una religio licita, cioè è una religione che può avere spazio, essere accolta e avere culto legittimo all'interno dell'impero romano. Il successivo editto di Teodosio stabilirà una sessantina d'anni dopo addirittura che solo la religione cristiana è legittima e diventeranno religioni non lecite le religioni pagane preesistenti. La persecuzione di Nerone affonda le sue radici in un certo senso nel fatto storico, ma rivestito quasi di tratti leggendari, che è l'incendio di Roma, accaduto appunto a partire dal 19 luglio del 64 d.C., incendio che abbiamo visto come non pochi autori abbiano attribuito a Nerone stesso e alla sua, in un certo senso, follia, alla sua teatralità, al suo desiderio di ricostruire Roma. Sapete che Nerone era un grande costruttore di palazzi impressionanti, di dimensioni immense, quindi in qualche modo da sempre ci fu una linea di pensiero storico che vedeva proprio in Nerone il responsabile. E poiché la voce del popolo, la vox populi, incominciava a mormorare contro Nerone, Nerone stesso, mosso a ciò da diversi consiglieri, decise di orientare l'ira popolare, l'odio del popolo che aveva visto distruggere 10 quartieri su 14 di Roma verso la comunità cristiana, che era una piccola comunità, una comunità sicuramente minoritaria rispetto all'immensa città di Roma che raggiungeva il milione di abitanti. La prima persecuzione si scatena contro una religione, quella cristiana, che fino a quel momento era stata vista come religione licita, non era una religione vietata, proprio perché, fra l'altro, veniva confusa con l'ebraismo, e l'ebraismo era religio licita. Dunque, considerato poco più di una setta minore dell'ebraismo, i cristiani potevano, diciamo, avere attività di culto e condurre una vita, diciamo, normale. Però bisogna notare che anche prima della grande persecuzione neroniana, così come anche dopo la fine della persecuzione, di fatto c'era sempre uno stato di tensione molto forte e di persecuzione latente contro le comunità cristiane. In altre parole, la persecuzione può scatenarsi con la ferocia che adesso vedremo, perché c'era un profondo sospetto e anche disprezzo da parte di tutto il popolo, come dei funzionari pubblici, verso questa minoranza appunto di cristiani. E dunque è giusto mettere l'accento sulla persecuzione e quel suo grande numero di martiri, ma non dimentichiamo che appunto vi sono incessanti atti persecutori sia prima che dopo la persecuzione di Nerone. Esempi di questi atti sono raccontati dagli apologisti, dai padri della Chiesa, dagli storici. Per esempio, era cosa comune riconoscendo dei cristiani per strada, insultarli o lanciare loro delle pietre, ad esempio, dei sassi. Una cosa che sembra piccola, ma invece provate a immaginarla, a applicarla a noi oggi, fa capire la gravità invece di un fenomeno simile. Oppure, di fatto, i cristiani erano spesso lasciati in balia dei funzionari pubblici, in balia dei giudici, che potevano condurre azioni penali contro di loro in modo ingiustificato. In balia anche dei semplici cittadini, sia pagani sia ebrei, che non raramente assalivano le case dei cristiani, le incendiavano, le derubavano e sottoponevano a veri e propri assalti, i quartieri, appunto, dove vivevano i cristiani. Quindi il quadro che vi ho appena descritto, se ci pensate bene, ricorda quello di tutte le comunità cristiane in paesi, per esempio, come i paesi islamici, ma anche i paesi induisti o buddisti, dove vi è un profondo odio per le comunità cristiane che vengono sottoposte a vessazioni, a uccisioni, a rapimenti, a processi ingiusti o a incarcerazioni che durano mesi o anni senza processo. Tutti voi conoscerete il caso di Asia Bibi, che è diventato famoso con quasi 3.000 giorni di carcerazione in attesa della pena di morte per una denuncia di blasfemia. Ecco, queste cose che oggi ci colpiscono, ci stupiscono, le pativano abitualmente i cristiani anche prima della persecuzione di Nerone. La persecuzione neroniana ufficialmente, diciamo, viene scatenata per l'incendio, quindi l'accusa in linea di principio dovrebbe essere quella di essere gli autori dell'incendio. Ma di fatto, se noi consideriamo bene i documenti storici che riguardano questa persecuzione, ci accorgiamo del fatto che durante i procedimenti giudiziari, in particolare l'uso della tortura che era abituale in questi tempi, di fatto l'accusa si sposta e cessa di essere legata all'incendio. In altre parole, anche i cristiani arrestati, interrogati, torturati e che appunto ricevono domande e rispondono ai loro giudici, non si confessano incendiari, ma sostanzialmente si confessano cristiani. Quindi, in parole povere, l'accusa effettiva diventa quella di essere cristiani. La persecuzione, quindi, alla fine non colpisce più il cristiano in quanto incendiario, ma inizia a colpire i cristiani in quanto cristiani. La colpa diventa di essere cristiani e è durante la persecuzione che appunto la religione cristiana diventa religione illecita, religione non più legittima, che non è più possibile praticare dentro l'impero. C'era una lunga serie di sospetti, pregiudizi e accuse che venivano scagliate contro i cristiani, che diciamo esplodono, questo coacervo di accuse ingiuste, riesplodono durante la persecuzione. Le accuse erano incredibili, erano accuse di lesa maestà, di odio per l'imperatore, di odio per il genere umano, di inerzia, cioè di non impegnarsi negli uffici pubblici e nel servizio militare, di magia o stregoneria, di infanticidio. È interessante notare come la magia era severissimamente interdetta ai cristiani, ogni pratica divinatoria, ogni atto di stregoneria era considerato un pericolo, chiedo scusa, un peccato gravissimo. Quindi l'infanticidio addirittura farebbe ridere questa accusa se non fosse che tragica, perché al contrario l'infanticidio era proprio tipico del mondo romano e direi pagano in generale, e se c'è una cosa che caratterizza il mondo cristiano e le comunità cristiane è proprio quella di vivere alla luce della più profonda condanna dell'infanticidio, dell'aborto, della contraccezione e in generale dell'uccisione dell'innocente. Quindi vengono ribaltate come accuse contro i cristiani proprio le cose che i cristiani non facevano e che viceversa facevano i pagani. E questo è davvero, davvero perverso, fa capire l'enorme malignità e falsità della persecuzione stessa. Oltre a queste accuse c'era l'accusa molto famosa di dedicarsi a banchetti tiestei, a cene tiestee. Sapete che una cena tiestea è una cena dove sostanzialmente ci si dedica ad atti di cannibalismo, una cosa contro natura, ripugnante, è un'accusa ai cristiani, fraintendendo probabilmente il santo sacrificio della messa. Infine, altre due accuse, l'accusa di compiere riti osceni e atti nemici di ogni pudore. Anche qui siamo di fronte a qualcosa di incredibile, perché in fondo è proprio il mondo romano o pagano in generale che ci aveva abituato a templi di Venere, a prostitute sacre, a riti orgiastici, a baccanali, a feste dionisiache, che di fatto erano tutte più o meno, secondo certe gradazioni, più o meno tutte veramente feste particolarmente cariche di impudicizia, di impurità di ogni genere. Quindi proprio i pagani romani, che erano incessantemente dediti alla ricerca più smodata del piacere, lanciano contro i cristiani, che invece si caratterizzavano per la grande castità, per la fedeltà coniugale, per il celibato, per le vergini consacrate. Ebbene, sono accusati di compiere atti osceni, irriferibili, nelle maggiori o minori chiese in cui riescono a pronunciarli. E per completare questo quadro, l'accusa più, forse più grave di tutti, di tutte, è quella che ricevevano di essere causa di ogni sventura. Cioè, qualunque sventura capitasse a Roma, sia in pubblico che in privato, sia dello Stato che in qualunque altro aspetto, era ritenuta una sciagura che aveva come causa l'eccesso di diciamo come causa l'eccesso di libertà dei cristiani, l'operare della comunità cristiana. Insomma, il male erano i cristiani. Ecco, l'elenco delle accuse fatte ai cristiani, dal cannibalismo all'infanticidio all'oscenità, fa capire molto della storia anche contemporanea, e pensiamo a tutte le accuse lanciate contro la Chiesa proprio da circoli di potere più o meno occulto, che hanno una forte carica dissolutoria al loro interno. E come questo fatto si ripete nella storia, anche oggi è inutile dirlo, abbiamo spessissimo proprio contro la Chiesa accuse che sono in realtà le colpe che il mondo ateo e senza Dio commette con il favore della legge. È chiaro che in questo quadro di sospetto, odio e pregiudizio, perché c'era anche pregiudizio su quanto appunto i cristiani potevano dire durante i procedimenti giudiziari, abbiamo lo scatenarsi della persecuzione, gli arresti, le carceri che si riempono di cristiani, fra i quali anche San Pietro e San Paolo al carcere Mamertino. I cristiani vengono torturati, vengono richiesti di fare atto di culto a favore dell'imperatore e del suo genio. Se rifiutano di prestare il giuramento di fedeltà all'imperatore, si dichiarano in quel momento, diciamo, si dichiarano cristiani. Il rifiuto di prestare culto all'imperatore significa essere cristiani, e di fatto spessissimo così è. Allora Nerone, infuriato, ordina le pene più dure contro gli innumerevoli cristiani ai quali viene dato, appunto, ai quali viene data questa condanna senza appello a morte. E questo grandissimo numero di cristiani che rifiutano di abiurare, di apostatare la propria fede, vengono condannati a questo punto a morte e alle morti atroci che i romani da secoli sperimentavano sulle loro vittime, sui prigionieri, e sui gladiatori. E queste pene sono sostanzialmente le tre pene peggiori sono essere dati in pasto a dei cani mastini e dei molossi per venire sbranati, e a volte sulle spalle, sulla schiena del condannato venivano cucite malamente delle porzioni enormi di carne perché, o di pelle di animali, perché i mastini, sentendo l'odore della carne sanguinante di un animale, si gettassero sui cristiani. Voi sapete che l'animale carnivoro non è detto che per forza assalti un uomo, l'uomo anzi normalmente è evitato, e per favorire questo assalto si affamavano i cani o gli animali selvatici, e a un certo punto li si liberava davanti ai gladiatori che dovevano resistere al loro attacco, armati alla leggera e con queste terribili pelli di animale cucite sulle spalle. Oltre ai mastini c'era la famosa tunica molesta dell'età neroniana, cioè un tessuto imbevuto di pece che veniva, diciamo, legato sul torso del cristiano e acceso. La pece bruciava a lungo, e questi poveri martiri diventavano delle sorte di torce umane che rischiaravano il Colosseo o gli altri teatri durante le stragi compiute a danno degli altri cristiani. La tunica molesta era una pena terribile, spesso era accompagnata alla crocifissione, quindi si era crocefissi e poi si era sottoposti al fuoco di questa tunica molesta. C'era poi la crocifissione di centinaia e centinaia di persone, e la morte sulla croce era considerata la più dura in assoluto, perché appunto era una morte per soffocamento. Ecco, la cosa quindi dicevamo più interessante è la seguente, che durante i processi, le torture, poi la condanna a morte, non si parla più di incendio. Non è questa la causa della condanna dei cristiani, ma diventa la causa vera, l'odio per il genere umano. Notate come c'è qualcosa di veramente diabolico in questo accusare proprio i cristiani, che si può dire siano gli unici, grazie al battesimo, all'unione con nostro Signore Gesù Cristo, allo sforzo di santificazione, all'amore che nutrono per tutti gli uomini, quindi anche per i pagani. Si può dire che siano gli unici che proprio non possono odiare il genere umano, ricevono l'accusa più infamante. L'accusa di odio per il genere umano significava in generale che i cristiani erano accusati di non amare lo Stato, di volere la sua rovina, di non onorare l'imperatore e in generale di essere nemici di tutto ciò che rappresentava il successo, la forza di Roma e appunto dell'impero. Quindi era un'accusa, si può dire, dalla quale non ci si poteva difendere perché era oltretutto vaga, generale e priva di elementi qualificanti. Una volta che si era ritenuti tali, non c'era più nessuna speranza di difendersi. La cosa interessante è notare come i padri apologisti, osservando quello che avviene durante le persecuzioni, si lamentano di come i cristiani non siano rispettati come cittadini e come sudditi dai giudici e non godano di quelle tutele che la legge romana assegnava anche ai colpevoli dei delitti peggiori. Quindi non c'è nessun vero diritto alla difesa, nessun vero diritto a cercare assistenza legale, nessun diritto a portare testimoni a proprio favore, insomma, non c'è a volte neppure il diritto di rispondere alle accuse e di sforzarsi di dimostrare la propria buona fede, la propria rettitudine. Questo non ci deve stupire perché di fatto la persecuzione in sé è totalmente antigiuridica, perché non è più la persecuzione di una o due o più persone sospette perché ci sono delle prove di un loro possibile coinvolgimento o degli indizi del loro coinvolgimento in crimini, ma in questo caso per il semplice fatto che si è cristiani, perciò stesso si diventa colpevoli di un numero enorme di appunto accuse. E i padri apologisti, soprattutto Tertulliano, si lottano molto duramente nei loro scritti per segnalare come, al di là dell'ingiustizia della persecuzione che in sé iniqua e priva di fondamento, reclamano comunque almeno il diritto a essere trattati come tutti gli altri sudditi romani, a godere di una serie di libertà e di possibilità di appello che la legge romana appunto normalmente garantiva. E un altro aspetto interessante, e con ciò andiamo verso la conclusione del nostro incontro, è dato dal comportamento che i cristiani debbono tenere durante le persecuzioni. A cavallo della persecuzione neroniana, e soprattutto a partire da essa, man mano le persecuzioni aumentano e si fanno sempre più dure per arrivare a quella spaventosa di Decio e di Diocleziano, ma abbiamo il porsi di gravi problemi, diciamo, giuridici che i teologi cristiani risolvono in modo straordinariamente brillante. La prima grande tentazione che c'era nei più ferventi, nei più zelanti, era la tentazione di consegnarsi al martirio, cioè di andare negli uffici di polizia, dai giudici, e lì dichiararsi cristiano in modo formale, con atti, parole, gesti che dimostrassero la propria adesione alla fede cristiana. Quindi è la posizione, diremmo, più fanatica, più violenta, quella di appunto, per esempio, persone che hanno molti giornali o molti altri, molti elementi in grado di permetter loro di proteggersi, ecco che invece alcuni cristiani avevano la tentazione di quasi andare a cercare la persecuzione, soprattutto molte sette eretiche come i montanisti, per esempio, ma anche molte altre, diventano famosi, molti eretici, per gettarsi nelle mani dei persecutori, perché non dimentichiamo che la persecuzione non colpisce solo i membri della Chiesa cattolica, ma anche eretici, gruppi gnostici, sette minori che non erano unite alla Chiesa cattolica, a San Pietro come Papa, ma che comunque professavano magari in modo appunto distorto la fede in Cristo. Ebbene, vengono perseguitati anche questi gruppi, e sarà così per tre secoli. Durante le persecuzioni i romani non distinguono fra cattolici, nestoriani, monofisiti, monoteliti e le altre varie sette eretiche, ma perseguitano tutte le tipologie di fede che trovano nell'impero. Non c'era nessuna differenza fra essere, non so, montanista o seguace di una setta gnostica cristiana, o essere invece cristiano inserito perfettamente nel mondo appunto ecclesiale. Ma dicevo, la prima tentazione era quella appunto del consegnarsi alla polizia e alle forze della repressione, e questa posizione sarà condannata abbastanza duramente dai padri della Chiesa, perché è una posizione temeraria e ingiusta, in quanto la persona che si consegna ai persecutori mostra di presumere delle proprie forze, perché chiaramente non può avere la certezza di resistere agli interrogatori, alle torture, alle prove che potrà subire durante l'arresto e la certezza di saper affrontare il martirio senza apostatare. Quindi c'è una imprudenza, un peccato di imprudenza e di superbia nel sovrastimare la propria forza. Ma il secondo motivo è che la persecuzione è ingiusta e quindi ha una persecuzione profondamente illegale e ingiusta che viola ogni norma del diritto naturale e ogni procedura legale romana, diventa giusto difendersi, sia pur non con la violenza, ma con la fuga, nascondendosi, cercando di rendersi, diciamo, irreperibili alle forze romane che davano la caccia ai cristiani. Quindi al limite la persona, se anziana o malata o impossibilitata a muoversi, poteva semplicemente attendere in casa che eventualmente lo scoprissero, ma anche questo è legittimo. Però non è legittimo andare incontro ai persecutori, farsi riconoscere come cristiano e quasi compiacersi di consegnarsi a loro per essere poi appunto di fatto torturato e ucciso. Questo sarebbe un peccato, perché anzi è dichiarato un peccato, non è un segno di amore di Dio e del prossimo e non è un comportamento corretto, perché la vita è sacra, solo Dio ne è il padrone e un ingiusto aggressore va combattuto con mezzi leciti e magari con l'astuzia, con la fuga, ma non si può collaborare con un persecutore che ci perseguita ingiustamente. Secondo elemento riguarda il clero minore, cioè i sacerdoti, i diaconi, eccetera, aveva meno vincoli e poteva sostanzialmente nascondersi o fuggire, fatto salvo esigenze, diciamo cause di forza maggiore che invece lo obbligavano ad assistere spiritualmente le anime di amici, collaboratori, eccetera. Ma i vescovi, viceversa, a differenza del clero rappresentato dal sacerdozio e dai diaconi, i vescovi non potevano lasciare la sede episcopale, non potevano nascondersi, scappare, anche se ovviamente potevano cercare di, entro certi limiti, dissimulare la propria presenza o cercare di non essere riconosciuti e catturati. Questo maggior obbligo di essere disposti anche al martirio per i vescovi discendeva dal fatto che erano secoli interi di persecuzioni con un numero di imperatori enorme che si avvicendava sul trono, e se, diciamo, se i vescovi fossero fuggiti tutti sarebbe stata messa in un certo senso in discussione la visibilità della Chiesa. I vescovi sono essenziali per la visibilità della Chiesa. La visibilità della Chiesa è una nota importante della Chiesa, dell'unica vera Chiesa, che è la Chiesa Cattolica Romana, perché di fatto se tutti i vescovi, per assurdo, si nascondessero, si spostassero, lasciassero la loro sede ricevuta al momento dell'ordinazione episcopale, noi vedremo messa a repentaglio la visibilità della Chiesa. Questo significa che la visibilità della Chiesa ha un legame molto forte con la presenza dei vescovi diocesani nella loro sede episcopale. E naturalmente anche i papi, a maggior ragione, avevano dei vincoli molto forti, vengono arrestati, processati, uccisi. Abbiamo un lungo elenco di papi che di fatto sono altrettanti martiri. E queste riflessioni morali sulle persecuzioni, su quello che un buon cristiano doveva fare durante durano molto a lungo, durano quanto le persecuzioni, e manifestano sempre alla fine le decisioni prese dalla Chiesa, la sua straordinaria saggezza, la sua sapienza, la sua capacità di trovare sempre soluzioni molto equilibrate. Pensiamo a quella che troverà coi donatisti eretici che rifiutano sacramenti dati da vescovi e sacerdoti lapsi, cioè che sono caduti durante le persecuzioni per la paura, per il timore, e i sacramenti non sono più ritenuti validi. Invece con Sant'Agostino e poi con il Magistero Ecclesiale si sottolinea che i sacramenti anche dei vescovi e dei preti che per debolezza umana hanno ceduto alle pressioni dei persecutori sono validi se vengono amministrati appunto validamente dai sacerdoti ritornati alla Chiesa, pentiti, confessati e che vogliono tornare a essere dei buoni sacerdoti cattolici. Quindi le persecuzioni provocheranno in Africa il dramma anche delle eresie di tipo donatista, cioè eresie che appunto accusavano in modo troppo forte i lapsi, coloro che cedevano al timore di non essere più degni di celebrare le funzioni sacerdotali e appunto episcopali. Ecco, ci fermiamo qui, abbiamo acquisito elementi anche generali sulla valutazione morale del comportamento del cristiano durante le persecuzioni. E io auguro a tutti una buona domenica e appuntamento è fra 15 giorni sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buona domenica, Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.